Ciao a tutti, io sono Salvatore Console per Medex e oggi siamo al secondo episodio per chi ci segue per quanto riguarda le conferenze, ma al secondo evento del nostro ciclo di conferenze sulla One Health in relazione all'evento che abbiamo realizzato il 7 aprile sulla Giornata Mondiale della Salute. Oggi abbiamo l'opportunità di intervistare la dottoressa Agata Mazzeo, antropologa ambientale dell'Università di Bologna. Il suo ruolo è fondamentale in questo nostro percorso che stiamo svolgendo tramite questa serie di conferenze, in quanto se negli altri casi abbiamo visto un approccio più tecnico-scientifico in relazione al problema della visione della salute in modo più generalizzato, in modo più esteso, a 360 gradi, il suo approccio è un approccio che è più umano, perché molte volte noi ci andiamo a dimenticare quello che è il rapporto dell'uomo dal punto di vista sociale e privato con quelli che possono essere i disastri ambientali, le alterazioni climatiche e la malattia, considerando invece soltanto l'alterazione organica. Quindi oggi abbiamo l'opportunità di approfondire quest'altro ambito e io inizierei con una domanda molto molto semplice, ovvero che cos'è che fa e quali sono gli ambiti di ricerca dell'antropologia ambientale?
Grazie Salvatore. Innanzitutto una piccola specificazione. Il mio ambito di ricerca e di formazione è l'antropologia medica, o meglio anche antropologia della salute, antropologia critica della salute. E personalmente mi sono occupata di salute, ambiente, senza dubbio, esperienze della malattia, a partire da una prospettiva dell'antropologia medica. Quindi anche la mia considerazione dell'ambiente è a partire dall'antropologia medica, da una prospettiva basata sulla dimensione culturale, sociale, politica, simbolica, delle esperienze del corpo, della malattia, in un contesto ambientale, sociale, storico, politico e via dicendo. Personalmente, da oltre 10 anni mi occupo di indagare da questa prospettiva le esperienze di malattia, sofferenza sociale, privata, legate all'esposizione all'amianto. All'esposizione all'amianto in contesti urbani in Italia e in Brasile.
Le vorrei chiedere quali sono stati gli eventi e gli incontri che hanno fatto assumere a lei questo tipo di prospettiva e anche questo interesse?
I primi stimoli, i primi segnali che mi hanno fatto orientare per questo tipo di prospettiva risalgono all'epoca in cui io stessa ero una studentessa di antropologia culturale ed etnologia all'Università di Bologna e per me fu illuminante seguire un corso di antropologia medica. È un corso che mi aprì gli occhi su diverse dinamiche riguardanti il corpo, la malattia, riguardanti la salute. E c'è da dire che uno dei contributi forse maggiori che l'antropologia sociale e l'antropologia medica è una branca dell'antropologia sociale può dare al sapere pubblico sta proprio nell'approccio volto a decostruire certe dicotomie che si danno per naturali, come la dicotomia tra mente e corpo, tra cultura e natura. A partire dalla decostruzione di certe dicotomie, nell'ambito del corso di antropologia medica, ho iniziato ad appassionarmi a un'indagine che fosse appunto più approfondita, più umana, potremmo dire, di certe dicotomie che mi interessavano da vicino e che avrebbero poi sempre più continuato a rappresentare per me un argomento importante di ricerca e anche di impegno, perché le mie prime ricerche sono state fatte nella città in cui sono nata, ovvero Bari. E proprio grazie ai miei studi ho sviluppato io stessa un modo diverso di approcciare, e non soltanto approcciare, ma anche considerare una problematica che ai miei occhi da cittadina barese era pressoché invisibile, ovvero la problematica dell'inquinamento d'amianto a partire da un sito industriale all'interno della città, il sito Fibronit, che ha rappresentato una delle principali fonti di inquinamento d'amianto nella città di Bari e che attualmente come sito sta per essere riconvertito al posto di quello che era un sito industriale. Sarà presto inaugurato un parco, il Parco della Rinascita.
Io volevo chiedere sostanzialmente che le malattie di cui parliamo, in cui lei ha parlato nella sua ricerca, soprattutto in relazione al mesotelioma e all'asbestosi, vengono definite spesso come malattie invisibili, perché non hanno una declamazione, una manifestazione anche a livello mediatico molto diffusa. Infatti, nel suo articolo, lei, che io ho visto prima dell'intervista, cita come una delle ragioni possa anche essere l'utilizzo del materiale che persiste, e quindi vi siano delle ragioni economiche dietro il non parlare del mesotelioma e dell'asbestosi. Perché effettivamente questo processo va a essere presente? Cioè, perché si continua ad utilizzarlo nonostante vi siano numerose associazioni e comunque numerosi dati che mostrano la sua negatività sulla salute umana?
Sì. Allora, bisogna fare anche qui una premessa anche di carattere storico. L'amianto, con il termine amianto indichiamo una serie di minerali che hanno in comune, in particolare, la natura fibrosa, quindi una serie di minerali che sono costituiti da microscopiche, invisibili all'occhio umano, fibre. Fibre che hanno delle proprietà come la facilità di essere manipolate, quindi anche tessute. E un'altra importantissima caratteristica di queste fibre è la loro indistruttibilità, nel senso che l'amianto è un materiale molto resistente all'azione degli eventi, degli agenti atmosferici, del tempo, tant'è vero che dall'etimologia latina amianto significa appunto eterno. E la stessa etimologia del termine greco asbesto richiama l'idea della indistruttibilità. Quando fu iniziato a essere usato come materia prima agli inizi del Novecento, l'amianto ebbe un grandissimo successo a livello economico. Fu impiegato in un'estrema varietà di industrie, a partire da quelle edilizie. E tutti noi purtroppo possiamo facilmente immaginarci i tetti in Eternit, le onduline, quelli sono appunto prodotti contenenti fibre d'amianto. Ora, se dal punto di vista economico e industriale l'amianto ha rappresentato un vero e proprio tesoro, tra virgolette, dal punto di vista dell'impatto sulla salute pubblica, sulla salute dei lavoratori, ha rappresentato un vero e proprio disastro, in quanto quando sono inalate le fibre d'amianto sono cancerogene, altamente cancerogene, e la loro inalazione può portare allo sviluppo di tumori. Tra i più fatali vi è il mesotelioma maligno, che è considerato tuttora un tumore raro. Tuttavia l'incidenza di mesoteliomi tra le popolazioni esposte è molto alta. E una particolarità di questo tipo di tumore maligno è il lungo periodo di latenza, quindi possono trascorrere anche oltre 40 anni da una prima esposizione all'amianto e lo sviluppo della malattia. Questo lungo periodo di latenza, insieme ad altri fattori sociali, politici, che hanno reso la percezione del rischio in molti contesti pressoché inesistente, determinano quella che io definisco l'invisibilità di tali disastri. Quindi un'invisibilità molteplice che riguarda l'invisibilità delle sostanze cancerogene, che riguarda l'assenza di una percezione del rischio amianto, che riguarda il lungo periodo di latenza delle malattie asbesto correlate, in particolar modo il mesotelioma maligno.
Ok, per quanto riguarda invece i malati, i soggetti che alla fine sono le vittime di questa trascuratezza, come si è sviluppata la socialità rispetto a loro? Cioè si è creata una rete tra i vari malati e le loro famiglie oppure sono stati lasciati soli?
Allora, dipende molto dal contesto. Io personalmente ho condotto una ricerca etnografica multisituata, come dicevo all'inizio, condotta tra l'Italia e il Brasile. In Italia ho condotto le mie ricerche in città come Bari, Bologna e Casale Monferrato. In Brasile ad Osasco, che è una città industriale ai confini con la megalopoli di San Paolo. Ora, per quanto certe dinamiche, certi processi nell'occorrere dei disastri amianto correlati siano simili, vi sono delle sostanziali differenze. Penso innanzitutto alle differenze nel tessuto sociale storico dei diversi contesti, che sicuramente condizionano il modo in cui il disastro è affrontato e il modo in cui le persone coinvolte in tali processi di disastro elaborano le proprie interpretazioni del disastro stesso e vivono le proprie esperienze del disastro. Io per disastro intendo sia l'esperienza di malattia amianto correlata, sia il rischio di contrarre una malattia amianto correlata, ma anche il lutto, ovvero quella sofferenza legata alla perdita di una persona cara a causa della malattia amianto correlata. E ho potuto constatare, in base ai miei studi, quanto in contesti in cui vi fossero strutture sociali, penso innanzitutto a strutture legate al mondo del sindacato, in quanto le malattie amianto correlate hanno colpito innanzitutto e principalmente i lavoratori, ma esse colpiscono e vanno a provocare un impatto forte anche nella vita e nel corpo di semplici cittadini, di residenti di aree contaminate dall'inquinamento d'amianto. Quindi ho potuto notare che in quei contesti in cui forte era una rete sindacale, le persone coinvolte dai disastri amianto correlati hanno potuto trovare più facilmente rispetto ad altri contesti degli interlocutori, delle strategie per vivere queste esperienze di disastro non come esperienze soltanto private, ma come esperienze collettive. E questo è stato fondamentale. È stato fondamentale anche quando poi il disastro è uscito dalle officine, dall'industria, è andato sempre più a coinvolgere i residenti. Infatti, questo ci tengo a sottolinearlo, le malattie amianto correlate non hanno colpito e non continuano a colpire soltanto i lavoratori esposti, ma anche coloro che sono stati esposti alle fibre d'amianto in ambienti di vita domestici, oppure perché parenti di lavoratori dell'amianto. Quindi è un disastro che non si può arginare al mondo della fabbrica, anche anche se con il mondo della fabbrica intesse forti relazioni. Non so, è sempre più frequente il caso di diagnosi di malattie amianto correlate fra le mogli di lavoratori all'amianto, mogli, donne che lavavano i vestiti, le tute di lavoro portate a casa dai mariti e tute impolverate di amianto e che a loro volta quindi indirettamente sono state esposte all'amianto che si lavorava nelle officine, nelle fabbriche e che si sono ammalate anch'esse.
Ricordo una frase del suo articolo che mi ha colpito molto, ovvero che il corpo ha una valenza della memoria. Cosa si intende per questa con questa frase?
Con questa frase io faccio riferimento in particolare agli studi di un antropologo medico francese che si chiama Didier Pasten, autore di vari studi di carattere antropologico che sottolinea proprio la capacità del corpo di ricordare. Io ho ripreso questa idea, questa chiave di lettura, facendola mia e applicandola alle esperienze di disastro amianto correlate, dove il corpo gioca un ruolo fondamentale. Gioca un ruolo fondamentale nella misura che in cui il corpo trattiene le tracce del passato. Pensiamo appunto alle fibre d'amianto inalate e che si annidano sulle membrane che coprono organi vitali, pensiamo principalmente ai polmoni, ma non solo, e che rimangono lì sospese per anni, provocando spesso delle cicatrici. Molte persone esposte all'amianto hanno, per esempio, le placche pleuriche, che sono delle proprie cicatrici, potremmo immaginarcele, su queste membrane che coprono organi vitali. Alla luce di una lettura antropologica, io ho interpretato questi segni lasciati sul corpo degli esposti come tracce di un passato non solo biologico ma anche sociale, una tracce della vita che hanno vissuto lavoratori e cittadini esposti all'amianto. E sono queste tracce poi attraverso i linguaggi dell'attivismo, il linguaggio biomedico, hanno poi assunto un significato cruciale nelle lotte in nome della giustizia che hanno intrapreso le diverse comunità di lavoratori e cittadini con i quali ho avuto modo di lavorare. Infatti attraverso il linguaggio dell'attivismo queste tracce, questi segni sul corpo e nel corpo da invisibili, perché nascosti, sono diventati visibili e non solo visibili, sono diventati prove di un'ingiustizia subita. Perché c'è da dire che se a livello del senso comune la percezione del rischio amianto non fosse presente in maniera forte, almeno fino alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, a livello delle grandi lobby internazionali dell'amianto, vi era una consapevolezza che l'amianto fosse cancerogeno, sicuramente a partire dalla metà degli anni 60 del Novecento. Quindi, cosa è successo? L'amianto si è continuato a lavorare in diversi paesi, anche in Italia, fino al 92, nonostante vi fosse ai livelli alti delle industrie, delle lobby dell'amianto, la conoscenza che l'amianto fosse un minerale cancerogeno. Di qui il senso di un'ingiustizia subita dai lavoratori e dai cittadini che hanno continuato a respirare l'amianto nell'ignoranza, un'ignoranza costruita da determinate politiche economiche soprattutto.
Va bene. E invece per quanto riguarda il contesto attuale, sostanzialmente, come pensa che evolverà il rapporto tra corpo e ambiente anche in relazione alle malattie da inquinamento?
Beh, sicuramente il rapporto fra corpo, ambiente, cultura e salute è un intreccio di fattori che è quanto mai attuale e quanto mai urgente da considerare. In questo senso l'approccio One Health è cruciale. E in antropologia sempre più si mettono in pratica approcci che vanno al di là di confini, di dicotomie, come dicevo all'inizio, di barriere. La salute riguarda tutti e coinvolge tutti, tutti gli esseri viventi, umani e non umani, nei loro corpi, nelle loro storie, nelle loro vite sociali. E in questo senso i disastri amianto correlati possono essere intesi come un paradigma efficace per leggere certi problemi che riguardano la nostra contemporaneità e che sono molto urgenti nella nostra contemporaneità.
Ok, ho capito. Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto perché ho altre tre domande, ma sono state perfettamente esaurite all'interno del nostro discorso. Quindi, se lei è d'accordo, chiuderei qui l'intervista.
Sì.
Allora, io la voglio ringraziare davvero di essere stata così disponibile, di aver voluto partecipare a questa nostra iniziativa e la ringrazio a nome mio, penso che anche Elisabetta adesso entrerà in una ringraziare a nome del gruppo COS e la saluto e ci invito i nostri chi ci segue a vedere l'intervista, ascoltarla sotto forma di podcast e aspettare le prossime che arriveranno nelle seguenti settimane. E inoltre vi ricordo che il 24 di giugno avremo l'evento in presenza che si terrà presso la nostra università qui a Pavia. Quindi restate connessi per gli aggiornamenti. Grazie mille,
Grazie a voi.
dottoressa.